Anche voi Dio vi ha benedetto nel frattempo. Oggi abbiamo parlato con il fratello Rus, di un amato fratello che conosciamo da tempo, il fratello Gerhard Kruger, che è morto. Alcune persone anziane lo conoscono dall'immediato dopoguerra. Dio lo ha usato potentemente per raccogliere i dispersi e per camminare nella luce che gli era stata data. Ci siamo ricordati dei tempi e delle ore trascorse insieme. Era lui che è stato lui a darmi l'opportunità di parlare alla grande conferenza a Kassel nel 1953, avevo allora 20 anni, e era una grande congregazione. È stato lui a darmi la mia prima guida spirituale e questo lo ricordo volentieri. Quando venne il tempo e Dio diede più luce, sono stato obbligato ad andare avanti, non c'era altro modo. Camminate nella luce mentre avete la luce. Bisogna, e questa è la via di Dio, andare sempre avanti con il suo popolo, con la luce che Egli rivela attraverso la sua parola. Non ci si può fermare, non ci si deve, non ci si può fermare. Chi sta fermo va indietro, che lo voglia ammettere o no. Noi non siamo giudici, lasciamo tutto a Dio. Il Signore giudicherà secondo la luce, secondo la sua parola che le persone avevano nel loro tempo. Mi ricordo a una coppia negli Stati Uniti che voleva, era il suocero o in ogni caso suocero di lei o di lui, non importa, in ogni caso un uomo dovrebbe assolutamente riconoscere il messaggio dei tempi della fine. E le persone vennero dal fratello Branham e dissero: abbiamo fatto tutto il possibile. E il nonno non lo vuole, non vuole accettarlo. E allora il fratello Branham dice: vorrebbe, ma non può. Non appartiene a questa epoca, ma a quella precedente. Vorrebbe, ma non può. È così che Dio ci conceda la grazia di non essere precipitosi nel nostro giudizio. Molti vorrebbero, ma non possono, qualunque sia la ragione. So naturalmente che quando ho sentito questo amato fratello dire a suo tempo che Elia non è morto in un incidente stradale, ma è andato in cielo su un carro infuocato. Stava alludendo al fratello Branham, che è stato chiamato a casa dopo l'incidente stradale o dopo una settimana dell'incidente stradale. È stato chiamato a casa nella patria celeste. E io dissi: non sempre è tutto uguale, non sappiamo tu e io come andremo a casa un giorno. Questo particolare non lo dico per giudicare, lo dico con cuore sincero e onesto, ma proprio questa persona viaggia in Polonia e non ha preso la curva, finisce contro un albero e così la sua vita ha una fine. Non bisogna giudicare, il giudizio spetta solo a Dio, non solo nel giorno del giudizio. Questo è ciò che la maggior parte delle persone vuole. La maggior parte delle persone vuole lasciare il giudizio a Dio nel giorno del giudizio, ma nel frattempo tutti giudicano per quanto vogliono. E questo non deve essere così. La parola di Dio dice nella lettera di Giacomo: uno soltanto è legislatore e giudice. E questo è la stessa persona, lui è legislatore e giudice. Se c'è una cosa da giudicare, allora è scritto in Prima Corinti 11 che ognuno deve giudicare se stesso e mettersi alla prova davanti a Dio. Questo è allora sufficiente. Se tutti fanno così, allora va bene. Tutti i gradi sono stati esaminati, nessuno è rimasto fuori, nessuno altro deve giudicare. Tuttavia, quando saprò quando ci sarà il funerale, sarò lì. Ho sentito anche questo dal fratello Branham quando ha parlato di Romani 4 e ha menzionato, lui usa la parola, il commento, ha detto: quando Dio fece scrivere il commento della vita di Abramo nel Nuovo Testamento, in Romani 4 non fu menzionato un rimprovero di qualcosa di umano, ma la cosa divina che Dio fece nella sua vita. Noi vogliamo fare lo stesso. Vogliamo lasciare alle spalle e dimenticare tutto ciò che era umano. E sottolineare e conservare e mettere in evidenza ciò che Dio ha fatto, perché alla fine conterà solo ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. Le nostre proprie opere, buone o cattive che siano, possono essere contate, ma solo un'opera conterà veramente nell'eternità, l'opera di redenzione compiuta sul Golgota. E tutto il resto, come già detto, sarà rivelato da Dio in quel giorno in cui anche ciò che è nascosto sarà portato alla luce. Oggi tutti giudichiamo in base a ciò che vediamo o sentiamo. Leggete Isaia 11 a proposito del nostro Signore su cui riposava lo Spirito. Egli non giudicherà secondo ciò che vedono i suoi occhi, né secondo ciò che ascoltano, come potete leggere, ma giudicherà con giustizia. E credo che questo appartiene solo a Lui. E come ho detto prima, se vogliamo giudicare una cosa, vogliamo giudicare il tempo in cui viviamo e le circostanze. La parola giudizio nella nostra Bibbia può essere usata come dare ragione, non solo come condanna o giudizio. Perciò vogliamo cercare in ogni modo di essere graditi a Dio, di vivere il più vicino a Lui come possibile sulla terra, di camminare con Lui. E possiamo fare questo solo come scritto nel profeta Amos, probabilmente al capitolo 3. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. Devono essere d'accordo, altrimenti non ha senso, altrimenti non possono camminare insieme. Il fratello Rus ha detto che abbiamo degli ospiti e diamo il benvenuto. Ci sono ancora altri ospiti, Dio vi benedica in mezzo a noi, e vedo due fratelli qui accanto al mio amato fratello Paul Smith, che saranno sicuramente i suoi due fratelli. Benvenuti in mezzo a noi, che Dio vi benedica. anche se non ci conosciamo, nello spirito tutti i fratelli e le sorelle sono una sola famiglia di Dio, unita dall'eternità nell'amore eterno di Dio. E adesso era da qualche parte, stavamo cenando, avevano preparato un pasto straordinario, probabilmente era a Karachi, e stavamo parlando fra di noi e così è venuta sulle mie labbra questa parola. Dissi, mi sento come se fossi a casa mia, come se ci conoscessimo da sempre e appartenessimo a una grande famiglia di Dio. E questo dovrebbe diventare sempre più grande per noi, che Dio ha un popolo sulla terra di tutte le lingue e nazioni. Proprio perché i nostri fratelli provengono dall'Unione Sovietica, l'ho detto qui e l'ho notato anche durante l'ultimo viaggio, come si vedevano gli aerei pieni, come prima atterravano a Helsinki, e gli alberghi erano pieni di persone provenienti da Leningrado e da qualsiasi altro posto. E lo stesso ora è in India, in Asia e negli Stati Uniti, negli stati lì. È semplicemente arrivata l'opportunità di viaggiare. Noi crediamo che in questo luogo Dio può deponere del re e insediare altri, che egli nomina dei governatori, e ciò deve essere fatto in questo tempo. Crediamo che il Vangelo del Regno di Dio sarà predicato in tutte le nazioni. Tornando a questo giudice musulmano, voleva parlare con me e ci siamo presi il nostro tempo davanti a qualche tazza di tè. Ne avrò bevute 5 in totale perché il tempo passava. In ogni caso, Dio ci ha dato la grazia di riconoscere che c'è un unico vero Dio che si è rivelato. E quando è arrivata la domanda, ha detto, sì, anch'io credo in un solo Dio. E poi avevo portato con me il grande articolo del giornale che diceva, l'umanità ha bisogno di un profeta universale. E dietro a questo era scritto il profeta Maometto. Poi ho mostrato questo articolo in una riunione e ho detto molto semplicemente, anche se il mondo avesse 1000 profeti universali, non avrebbe comunque nessuna redenzione, nessuna salvezza, nessuna vita eterna. E poi si è visto quello che è successo. Ho detto, ciò che il mondo ha bisogno è un Salvatore universale. E io dissi, e questo è venuto. Sì, Dio ci aiuta. Ho anche il giornale giusto nella mano al momento giusto per dire alle persone ciò, quello che è giusto. E quest'uomo in particolare che studia e ha studiato il Corano, e poiché anch'io ho letto il Corano, naturalmente sapevo da dove cominciare. E lui ha trovato questo davvero bello. Probabilmente ero la prima persona che aveva incontrato che conosceva il Corano e poteva fargli domande a cui non aveva una risposta. E lui mi ha guardato e ha detto, non me l'aspettavo, con questo non ci contavo. Sì, gli disse, con me devi aspettarti di tutto. E così è. L'importanza di qualcosa dipende dal fatto che c'è stato un incarico da Dio di portare la parola alle persone. non di portare fanatismo e non di portare un profeta. Noi non predichiamo Mosè o Elia, Paolo o Branham. Noi predichiamo Gesù Cristo crocifisso e annunciamo al mondo la salvezza che Dio ci ha portato. Quando ho chiesto in chi si è rivelato personalmente Dio, allora era finita. Anche altri hanno profeti, alcuni hanno Buddha, altri hanno Confucio. E naturalmente io dico che tutti hanno Confucio, che tradotto dalla lingua originale significa confusione. Confucio. Io dico che tutte le religioni hanno questo, ma noi abbiamo il Signore che ci ha tirato fuori da ogni confusione e ci ha perdonato e ci ha rivelato la sua parola. Ci ha fatto grazia. Le parole non possono descrivere ciò che ci è stato concesso. Spero e credo che il Signore Dio Onnipotente ci concederà ancora una volta la grazia di aiutare questa umanità che in realtà è tutta, anche gli Hindu che hanno più divinità che abitanti, più che abitanti e hanno circa 700 milioni di abitanti. E hanno più dei, dicono che ce ne sono almeno due per ogni abitante. È quasi incomprensibile. E poi vengono inchiodati anche loro. E ne ho avuto uno anche lì, era un medico. Io ho chiesto anche a lui chi, gli ho detto, quali di tutti questi dei che avete creato il mondo in cui viviamo, la terra e tutto quello che c'è nella terra. Io gli dissi, chi di loro ha fatto questa creazione? Puoi dirmelo in inglese, tutto è per tu, è molto bello, è anche meglio di lei. Allora mi guardò e mi disse, non lo so nemmeno io. Io disse un'altra domanda allora. Dico, ce n'erano molti o poteva essere uno solo? Lui risponde, uno sarebbe sufficiente. Sì, io dissi, in ogni caso per me basta. E l'uomo con i suoi molti dei giunse alla conclusione che doveva dire, sì, penso, se penso tutto in questo in modo giusto, allora ci può essere solo un Dio che ha creato tutta la vita. Sì, io dico, non ne abbiamo bisogno di altri, uno è sufficiente. E così ci si rende semplicemente conto che con l'aiuto di Dio si possono incastrare le persone, mai guardando dall'alto verso il basso. Questa è una cosa che Dio mi ha dato. Probabilmente mi ha umiliato così tanto che posso mettermi al di sotto di tutti e non guardare mai nessuno dall'alto in basso. Potrebbe succedere. Qui si vede una persona su un tappetino di preghiera che prega e fa le sue contorsioni e noi potremmo scuotere la testa, ma con questo non viene aiutata la persona. Bisogna mettersi nella situazione di chi sta cercando Dio e poi fare come Paolo fece in Ares, ad Atene, nella collina di Ares. Egli disse, poiché passando ho osservato gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Lui disse, tutto è pio. Qui si adora, ma non si sa chi si adora. L'essere che voi non conoscete, io ve lo annunzio. E poi, allora andò avanti. Avrebbe potuto dire, dov'è il grande martello qui? E poi allora avremmo distrutto questo? No, affatto. Egli dice, orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Questa è grazia. Potete dire a un indù questo è quello e quel qualcos'altro e poi lui risponde a voi, a te o a me più o meno nello stesso modo o anche agli altri e questo non aiuta nessuno. Io ringrazio voi per le vostre preghiere e nel giorno in cui il Signore verrà voglio vedere i volti sorpresi del frutto che è stato portato dal ricco campo di raccolta da tutto il mondo. Oggi ho ricevuto di nuovo due chiamate, una dal Sudafrica e una dalla Nigeria. La richiesta è sempre la stessa. Vieni, vieni. Non vieni a aiutarci come allora, ma vieni a predicarci la parola. Crediamo che questo è il tempo più glorioso di tutti i tempi. L'ho già detto qui diverse volte. Non c'è mai stato un tempo sulla terra in cui la parola del nostro Dio sia stata rivelata in modo così chiaro, così vivente in tutti i suoi contesti come in questo giorno. E nonostante la stessa cosa sta accadendo oggi come ai tempi di Gesù, quando il nostro Signore ebbe compiuto grandi cose in Galilea, gli scribi e si dissero null'altro. Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La Scrittura non dice forse che viene da Betlemme? Conoscevano un passo della Scrittura, Michea capitolo 5. Perché non hanno letto Isaia 9, versetto 1? Il paese di Zabulon e di Neftali, la Galilea delle genti che era nelle tenebre, ha visto una grande luce. Dovevano solo leggere che il nostro Signore aveva il Vangelo da predicare anche al di là del Giordano. Il profeta lo aveva già detto. Ma essi cercavano le scritture e a modo loro lo guardavano. Avevano i loro pensieri e le loro vie e il profeta Isaia lo dice molto chiaramente nel capitolo 55. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Il segreto in quei giorni, in questi giorni, sta nel classificare correttamente l'opera di Dio intorno alla profezia biblica nel suo compimento. Questo è tutto. Non si tratta di capire quanta saggezza si può dire su un passo biblico, quanto si sa, ma se la saggezza divina, la sapienza divina c'è e si compie, come fece Paolo in quei giorni, come fece Pietro, come fece Giacomo, solo per citare questi tre. Il giorno di Pentecoste Pietro disse: ecco l'adempimento di ciò che Dio aveva promesso per bocca del profeta Gioele. Ha posto la questione su una base biblica. Atti 15, la discussione, la circoncisione, il tira e molla. Pietro e Giovanni avevano parlato. Poi Giacomo prende la parola e dice: su questo concordano tutti i profeti, perché così ha parlato il Signore, dopo questo ricostruirò la tenda di Davide. Ordinato biblicamente. Atti 13. Paolo si rivolge dai giudei ai gentili e dice: così è scritto, io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Tutto sempre su base biblica, non voglio nient'altro, non voglio altro che un fondamento biblico per tutto ciò che avviene nella casa e nel regno di Dio. Non abbiamo bisogno e non vogliamo altro. E voi sapete, da qualche parte, probabilmente in Sudafrica, quando c'erano tutte quelle persone con i colletti rovesciati, io ho dovuto dirgli: potete continuare a fare i vostri programmi, potete seguire come fino a oggi e fare a modo vostro come fate tuttora, ma potete anche prendere una decisione e lasciarvi inserire nel programma di Dio. Dissi: dovete prendere una decisione, così è, non programmi umani, ma un piano di salvezza divino. Cosa ci ha detto il fratello Chia da 1 Pietro 5? 1 Pietro 5 è stato, ma poi il secondo passo spicca ancora di più da 2 Pietro 3, di quel che riguarda il contesto di cui stiamo parlando. 2 Pietro 3, versetto 2. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Pietro scrive degli uomini santi, Paolo scrive a Timoteo, degli uomini santi hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Pietro scrive questo, e quando il tempo venne e si compì, ci furono di nuovo uomini santi spinti dallo Spirito Santo che furono in grado di classificare e ordinare biblicamente ciò che Dio aveva detto per bocca dei profeti. Di questo mi rallegro e so che il Signore lo stesso ieri, oggi in eterno e non cambia le sue vie. Quanto sono convincenti i primi tre versetti del capitolo 1 di Marco, i primi tre versetti. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. E dopo immediatamente seguono due passi della Bibbia dell'Antico Testamento, Isaia 40, versetto 3 e Malachia 3, versetto 1. Collocati immediatamente all'inizio della lettera sulla base biblica, in modo che la gente non pensi semplicemente questo qui viene solo scritto, non solo è stato scritto qui, ma è stato scritto qui sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, che si tratti di profeti, di apostoli, dell'Antico o del Nuovo Testamento, è un libro della Bibbia, una parola di Dio, una sacra scrittura, e tutto concorda esattamente. Qui si legge inoltre che le cose sono state chiamate all'assistenza dalla parola, e dalla stessa parola tutte le cose sono conservate per essere consumate dal fuoco. Lo stesso Dio che ha chiamato il mondo all'esistenza, che ha creato il cielo e la terra, lo stesso Dio ha detto che questa terra sarà consumata dal fuoco, con tutte le opere degli uomini che sono in essa. Potete leggerlo? 2 Pietro 3, versetto 10 è scritto. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quei giorni i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Questa è la parola del Signore. Come certamente l'ha pronunciata la bocca di Dio, così certamente avverrà. Ma poi leggiamo al versetto 13. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Anche questo si compirà. Nell'Apocalisse 21 è scritto: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Tutto è scritto nelle parole di Dio. Gli uomini di Dio hanno visto il vecchio mondo in fiamme, hanno visto il nuovo cielo e la nuova terra. Gli uomini di Dio hanno visto i cieli arrotolarsi come un rotolo. Si può leggere il Salmo 102, gli ultimi versetti nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Cosa intendiamo dire con questo? Dio ha parlato. Come ha detto, così è, così era e così sarà. Nessun essere umano potrà cambiare nulla. E il versetto 11 ci dice cosa dobbiamo fare. Ci viene dato nella nostra via quello che dobbiamo fare. Nel versetto 11 è scritto: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Aspettare che il fuoco cada non serve a un credente a niente, serve solo a chi non crede che le cose diventino in quel tempo le cose molto calde. Cosa è stato dato al credente? Cosa ci è stato dato a noi? Se sapete che tutto questo sta per arrivare, preparatevi a essere che prima siate rapiti. Posso leggervi da Luca 21, Luca 21 dal versetto 34. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Dovremmo prestare attenzione a questo aspetto. Qui sono menzionate alcune cose, possiamo lasciarci prendere dall'ubriachezza e così via, ma le preoccupazioni della vita possono anche soffocare il prezioso seme divino che è in noi, e questo non deve accadere. Dio vuole darci la grazia di poter gettare su di Lui tutte le nostre preoccupazioni. C'era un'altra parola che il nostro fratello ha letto, deve essere stata in Prima Pietro 5, di illuminarsi sotto la potente mano di Dio. C'è una parola che Paolo ha scritto: umiliatevi sotto o sottomettetevi a Dio e così resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Tutto va di pari passo. Vorrei leggere il versetto 36 di Luca 21. Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ci sono sulla terra delle persone che a cui avverrà questo prima che la catastrofe colpisca la terra, saranno prese, portate nella gloria per celebrare le nozze dell'agnello. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Beato e santo è colui che può sfuggire a tutto ciò che avverrà sulla terra. Per tutto ciò che abbiamo, per tutto ciò abbiamo la promessa nelle sacre scritture, sia per l'uno che per l'altro. Che sia la distruzione dell'umanità empia, Malachi 3, qual è il versetto 19? Alcune Bibbie hanno 4 capitoli, lì è il versetto 1. Il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. E abbiamo ascoltato la chiamata a prepararci. Leggo da 2 Pietro 3 dal versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. Ne abbiamo già parlato qui, in particolare da Esodo 23, dove si faceva la consacrazione, gli utensili del Tempio, come si ungevano le cose per consacrarle a Dio, e come la parola santo abbia un doppio significato, consacrato e messo a parte, consacrato per un servizio, pronto per essere consacrato. Cosa dice il Signore? Voi sarete per me un popolo santo, perché io vi ho messo da parte da tutti gli altri popoli. Era un popolo separato, un popolo chiamato fuori, un popolo redento destinato a stare dalla parte di Dio, destinato a fare la storia della salvezza sulla terra. E la stessa cosa è per noi, chiamati, messi a parte, consacrati, consacrati a Dio, persone che hanno rinunciato a ogni ribellione interiore, a ogni rivolta interiore, e che possono condividere, possono essere d'accordo con ogni parola di Dio. A volte io lo faccio quando predico in diversi paesi, tra una cosa e l'altra chiedo alle persone se ci credono, e se ci credono allora devono dire amen. Poi si sente un amen da parte della congregazione, che si può ascoltare molto bene, ma è semplicemente necessario che siamo interiormente afferrati di nuovo dalla parola di Dio, dalla sua grazia, dalla grazia di Dio, e che andiamo avanti con tutto il cuore. In altre parole, scelti da Dio, Lui ci ha fatto grazia, ci ha chiamati fuori, ci ha messi a parte. Cosa c'è scritto? Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, possiamo annoverarci tra loro e quindi l'esortazione, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. Un cammino santo è essere in accordo con il Dio Santo, d'accordo con la santa parola di Dio. Questo è un cammino santo, non una santità apparente, ma un cammino santo. Il Signore dice: siate santi perché io sono santo. Dice: santificala nella verità, la tua parola è la verità. Una persona santificata da Dio è una persona permeata dallo Spirito e dalla parola di Dio, che si lascia mettere in armonia dallo Spirito con la parola e che può veramente, come abbiamo detto prima, camminare in armonia con Dio. Di Enoch leggiamo: camminò con Dio. Molto semplice, era d'accordo con Dio. Poi qui è scritto ancora: mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio. Potremmo approfondire alcuni passi biblici, potremmo prendere altri passi biblici, attendere quel giorno. Anche qui abbiamo parlato dei due confronti, Matteo 24 dal versetto 6 a 8, poi soprattutto il versetto 8, dove il Signore dice: tutto questo è l'inizio delle doglie, del parto, delle guerre, delle grida di guerra, dei terremoti, delle carestie, dei tempi costosi e così via. Oggi l'abbiamo sentito di nuovo: la Jugoslavia, l'inflazione del 25, l'aumento e così via, tempi costosi ovunque, tempi costosi, la gente non sa più cosa fare. Potete credermi quando Luca 21 dice che ci sarà perplessità fra le nazioni? È già presente, non dovete cercarla, e c'è già, è solo rimandata un po' perché l'ora di Dio non è ancora arrivata. Nel momento ancora in cui arriva, tutto crolla. Non abbiamo bisogno di un venerdì nero o di lunedì blu, abbiamo solo bisogno dell'ora del Signore, dell'ora di Dio. Allora tutto è pronto. Ma c'è un passo nell'Antico Testamento, di chi lo conosce questo, anche nel Nuovo Testamento: chi compra non si rallegri, chi vende non se ne dispiaccia, perché un'ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Chi ha già letto questo? Sì, siete tutti esperti della Bibbia. Sono felice quando mi trovo in mezzo a persone che hanno letto la Bibbia con il cuore, che sanno esattamente cosa c'è scritto e ancora di più, che poi conoscono e trovano anche i collegamenti. Qui è scritto: mentre attendete, affrettate la venuta del giorno di Dio. Non ci stiamo preparando per il giorno che brucerà come un forno, ma sappiamo che quando il giorno è così vicino, quanto deve essere vicino il rapimento. È scritto: e la sua sposa si è preparata. Quindi la preparazione deve avvenire prima e non quando il fuoco cade, perché allora è troppo tardi. La scrittura dice che Lot uscì da Sodoma prima e poi cadde il fuoco, non prima. Non c'era bisogno di prendere un ombrello per allontanare il fuoco, era già fuori. E prima che cadesse la pioggia, Noè era nell'arca. E il nostro Signore dice in Luca 17: come venne ai giorni di Noè, non solo mangiare e bere, ma anche entrare. L'uno uscì per essere al sicuro dalla catastrofe, l'altro è entrato per essere al sicuro dalla distruzione. Qui abbiamo: uscire dal mondo per entrare in Cristo, per essere per essere eternamente in Lui. Lo ripeto sempre, se volete vivere per Dio, dovete iniziare oggi. Se volete iniziare domani, potrebbe essere troppo tardi. Oggi, se udite la Sua voce, non indurite i vostri cuori. Come l'ho detto all'inizio, sono stato contento che da giovane mi sia stata l'opportunità di proclamare la preziosa parola di Dio. Non dimenticherò mai quel giorno all'ufficio doganale di Hagen Brandt, confine fra Germania e Belgio, dove ho incontrato l'uomo che ora è morto. Quando tutto sembrava finito qui, quando le bombe erano cadute e non rimanevano che macerie e ceneri, quest'uomo mi disse, lui parlava con me col mio nome, Ewald, e mi disse, Ewald, qualsiasi cosa tu faccia nella vita, ma una cosa, una sola, falla fino al fondo, predica la parola di Dio, perché è questo che per questo sei stato chiamato a fare. Quando gli amici che mi erano vicini mi allontanavano da questo, un uomo che era stato lontano da me per anni disse, promettimi che non smetterai di predicare, perché è quello che per questo Dio ti ha chiamato, per predicare. Vedete questo? Ci sono persone con un cuore, a volte persone che Dio usa per dire le parole giuste al momento giusto, per aiutare una persona disperata. Credo che Dio dovrebbe essere in grado di usare anche noi per questo. Chiunque può abbattere chiunque. Possa Dio fare di noi persone in grado di sollevare chi è stanco, di portare conforto a chi è avvilito, in modo che le ginocchia stanche e le mani affaticate si rafforzino di nuovo e si alzino per continuare a servire Dio. Incoraggiamoci a vicenda, lasciamo che il Signore ci dia nuova forza e andiamo avanti insieme, perché questo è ciò a cui siamo stati chiamati a fare, ascoltare la parola di Dio, e se dobbiamo ascoltarla deve anche essere predicata, quindi abbiamo bisogno sia della predicazione che dell'ascolto. Che Dio ci dia veramente la grazia a tutti, giovani, vecchi, grandi e piccoli, chiunque siamo, tutti, di tutte le nazioni, popoli e lingue, che Dio ci dia la grazia di poterlo servire. Mi viene in mente solo questo, mio fratello Arthur, la mia seconda mente, qui al centro missionario, mi disse, hai annunziato allora, quando c'è stato l'incidente di quel giovane fratello Munch in Svizzera, e hai dimenticato di dire che Dio ha fatto un miracolo su di lui ed è stato completamente guarito. Proprio nella riunione successiva era seduto tra quelli che ascoltavano. E il mio fratello mi disse, devi dire alla gente che abbiamo precato e che Dio ha risposto, e questo deve essere così, devi dirlo. Sono felice di avere fratelli così nella carne e nello spirito. E probabilmente l'ho detto anche qui, anche la sorella Lambri tornò a casa quel lunedì, sì, anche lei. Dio ha semplicemente fatto grazia e risposto alle preghiere. Sta molto bene, dice il fratello Smith, sta molto bene. Amen, sia lodato Dio. Ma se avessimo più fede, vedremmo di più della gloria di Dio. E chi ha ancora una lotta interiore, venga avanti qui la lotta deve finire. E qui deve manifestarsi la vittoria di Dio. Qui viene predicato e qui si deve fare l'esperienza attraverso la grazia del nostro Dio. Saremmo davvero degli sciocchi se ci limitassimo a predicare la parola di Dio e non la sperimentassimo. Se ciò che viene predicato è vero, allora deve diventare vero attraverso un'esperienza. E per la grazia del nostro Dio cerchiamo di sperimentare di nuovo il Signore, di prenderlo in parole e di Signore, non posso fare a meno di Te, Tu sei il mio aiuto, Tu sei il mio tutto, Signore, non posso fare a meno di Tu sei il mio aiuto e la mia salvezza è il mio tutto, eccomi, prendimi e Lui farà andare bene tutte le cose. Lo amate con tutto il cuore, amen. Quante volte il fratello Branham ha posto questa domanda: amate il Signore con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra mente. Così è scritto il primo comandamento del Nuovo Testamento, potete leggerlo, dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Così già per noi deve ancora diventarlo. Lo sarà per grazia. Sia lodato il nome del Signore. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore insieme per la piena salvezza, per la grazia che ci è stata data, per il privilegio di credere come dicono le Scritture, Signore fedele, ora vogliamo sperimentare ciò che ci è stato promesso nelle Scritture, Signore amato. Tu hai provveduto a tutto, hai dato profezie, hai dato promesse, hai ordinato tutto per ogni ambito, per la Chiesa, per Israele, per il mondo, per tutto. Signore, ti ringraziamo, non hai dimenticato nulla. Oggi siamo qui per ringraziarti. Amato Signore, voglio essere di nuovo sopraffatto di nuovo da ciò che hai fatto, quello che hai fatto per noi. Ti ringraziamo ancora una volta per la tua preziosa e santa parola che hai rivelato in modo così celeste e illuminato, fresca dal trono. Hai sempre parlato per bocca di uomini, ma sempre ispirati, illuminati e rivelato dal tuo spirito. È così anche oggi, oh Signore. Tu usi le labbra per parlare, ma sei tu che parli. Tu sei colui che opera e che si rivela. Ti ringraziamo per questo. Benedici in particolare i nostri ospiti. Preghiamo per i nostri fratelli e i fratelli del nostro amato fratello Smith. Benedicili. Oh Signore, benedici la terra in cui vivono, la nazione dove abitano, fa che la luce risplenda da est a ovest, dal sud a nord. Signore, fa che il tuo popolo non perisca per mancanza di conoscenza, che tu conceda la grazia affinché la luce brillante della parola profetica possa ancora brillare ovunque. Signore, ci hai dato la parola profetica per grazia in questa epoca profetica. Ci hai destinati a questo. Ti ringraziamo per questo. Amato Salvatore, benedici tutti coloro che hanno ascoltato la parola nelle ultime settimane e che ora stanno portando e che lo stanno portando nelle loro città e nei loro paesi. Signore, sii con loro, sii con noi. E ti chiedo, visto che hai scelto di nuovo Gerusalemme, di farvi tornare il tuo popolo, perché lo hai promesso e ordinato. Torniamo dunque a te, all'inizio, alla parola che è iniziata a Gerusalemme. Facci tornare anche a noi all'inizio. Signore, è alla stessa conferma della tua parola, alle stesse esperienze, oh Signore, che la fine sia come l'inizio. E se abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi, fai che la fine sia ancora più gloriosa. Oh Dio, vienici incontro e aiutaci. Benedici tutti coloro che hanno una lotta interiore, tutti coloro che non possono aiutarsi da loro stessi, ma che hanno il desiderio di servirti. Oh Signore, cammina in mezzo a noi, libera coloro che sono legati, sciogli ogni cosa. Oh Signore, rompi ogni prigione, rivela la tua potenza e la tua gloria per il tuo nome. Ti portiamo tutte le nostre preghiere, compresa la nostra cara sorella che sta tornando nella Cecoslovacchia. Benedicila, dalle coraggio e forza. Togli ogni paura, togli tutto ciò che vuole insinuarsi in lei. Toglilo da lei, oh Signore, che possa tornare piena di fiducia e raccontare anche a tutti ciò che stai facendo. Oh Signore, li mettiamo tutti davanti a te, compreso il giovane fratello che è venuto dalla Polonia per visitarci qui. Benedicilo, oh Signore, benedicilo. Salvatore, benedici tutti noi che stiamo già, noi mettiamo davanti a te il primo fine settimana e ti chiediamo di essere in mezzo a noi e di benedirci per la ricchezza della tua grazia. Nel nome di Gesù, amen.